Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Anche se spesso lo dimentichiamo in pratica, noi dipendiamo totalmente da Dio. Non possiamo fare nulla senza Dio. Nessuno. Gli uomini, la loro forza, le loro capacità, tutto viene da Dio. Anche se tanti dimenticano, e anche noi lo dimentichiamo. Ma visto che tutto viene da Dio, è giusto che viviamo dando a Dio l'onore e tutto quello che Egli merita ed esige. Ubbidienza, onore, ringraziamento. Dio esige questo perché merita questo. È fondamentale, per esempio, che amiamo Dio. Perché dobbiamo amare Dio? Primo Giovanni. Amiamo Dio perché Egli ci ha amato per primo. I suoi comandamenti non sono gravosi. È necessario che ubbidiamo a Dio. Perché dobbiamo apparire davanti a Dio per rendere conto di come abbiamo vissuto nella carne. E ci sono tanti altri aspetti della vita cristiana. È importante che gioiamo in Dio. È un comandamento di gioire nel Signore. Tanti aspetti. Ma oggi vorrei parlare di un aspetto della vita essenziale che spesso viene dimenticato e trascurato, ed io direi che come chiesa questo è qualcosa in cui manchiamo, come famiglie, come individui e come chiesa, un campo in cui manchiamo. E questo campo è qualcosa che la Bibbia insegna dall'inizio alla fine. Insegna ripetutamente, insegna con forza, lo insegna come qualcosa di fondamentale per poter avere un rapporto con Dio. Eppure ritengo che spesso manchiamo. E cos'è questo? Avere timore di Dio. Avere timore di Dio. Conosciamo la frase, ma conosciamo la realtà di questo? Senza timore di Dio è impossibile essere in rapporto con Dio. L'unico modo di essere vicini a Dio è avendo timore di Dio. La Bibbia parla molto spesso della necessità di avere timore di Dio. La vera ubbidienza che viene accettata da Dio è un'ubbidienza fondata su timore di Dio. Che cos'è il timore di Dio? E poi, perché è necessario avere timore di Dio? Questo argomento viene proclamato dappertutto nella Bibbia. Ripetutamente era estremamente importante per ognuno di noi di capire e avere timore di Dio. Senza timore di Dio è impossibile restare in comunione con Dio. Senza timore di Dio è impossibile riconoscere la grazia. Io posso essere stra impegnato per Dio senza avere timore di Dio. Perché lo faccio cercando di meritare da Dio, che vuol dire non ho timore di Dio, perché credo di poter meritare. Io posso fare più di tutti gli altri senza avere timore di Dio, perché lo faccio cercando di meritare. O faccio perché voglio essere visto dagli altri. Timore di Dio è necessario per vedere la grazia che mi ricolma. Senza timore di Dio è impossibile piacere a Dio. Era impossibile veramente ubbidire a Dio. È fondamentale. Eppure molto spesso non abbiamo amore, timore di Dio. Questa è la causa di tante delle nostre cadute, tanti dei nostri peccati e tanti dei nostri problemi. Allora, cos'è timore di Dio? Timore di Dio, in modo semplice, è conoscere Dio per chi è. Iniziamo lì. E conoscere chi siamo alla luce di chi è Dio. Se io penso poco ai miei peccati, non mi aggravano più di tanto, hai fatto quello? Eh sì, è vero, sì, devo stare più attento. Non ho timore di Dio. Se io, quando qualcuno mi parla di un peccato, se sento un insegnamento, sì, devo impegnarmi di più, non ho timore di Dio. Se io posso reagire in un peccato così. Dall'altro lato, se mi affliggo dei miei peccati e non vedo Cristo e il perdono che ho in Cristo, non ho timore di Dio. Perché timore di Dio vuol dire vedere Dio per chi è. E Dio è un Dio che odia il peccato, ma è pronto a perdonare. Vedere me stesso per chi sono, capire che Dio è severo e Dio è pieno di grazia. E io voglio la grazia, quindi guardo a Dio, capendo il mio peccato, ma non mi fermo al mio peccato, guardo a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Questo mi porta ad onorare Dio, a ringraziare Dio, ad ubbidire a Dio, ad amare Dio, nonché riconoscere la grandezza della grazia di Dio. Timore di Dio mi fa vedere Dio, ma mi fa focalizzare su Dio. Allora, la Bibbia ne parla moltissimo. Perché è importante avere timore di Dio? Prima di tutto, la Bibbia dimostra che non avere timore di Dio è stoltezza. Vuol dire che uno va incontro alla perdizione. Per avere timore di Dio non possiamo avere timore degli uomini. Le due cose si escludono a vicenda. Timore di Dio esclude timore degli uomini. Se ho timore degli uomini non posso avere timore di Dio. Se io mi preoccupo di quello che possono pensare gli uomini, non ho timore di Dio. Se io desidero la gloria degli uomini, vuol dire che ho timore di quello che pensano di me. Voglio che mi vedano bene, quindi faccio il necessario per non essere svergognato davanti a loro. Non ho timore di Dio. Se io ho timore di Dio, non mi importa quello che dicono gli uomini, io voglio piacere a Dio. Le due cose si escludono. Alla luce di questo, che non si può avere timore di Dio e timore degli uomini, voglio leggere le parole di Gesù in Matteo 10, 28 a 33, dove ci esorta ad avere timore di Dio. Matteo 10, da 28 a 33. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Non si vendono forse due passi per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete ben più di molti passeri. Chiunque perciò mi riconoscerà davanti agli uomini, io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, io pure lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Il punto di Gesù qui è che il peggio che gli uomini possono farci è farci morire, che non è un granché. Cioè, cosa possono farci gli uomini? Prima di tutto, possono farci solamente quello che Dio permette, non di più. E poi non permette mai che fanno niente oltre a ucciderci, e spesso molto meno di quello. E Gesù dice, non temete gli uomini, che al massimo posso uccidere il vostro corpo, piuttosto temete Dio, che può far morire il corpo, ma molto peggio, può far mandare anche l'anima nella Genna. Temete Dio. Temete Dio. Gli uomini non possono farci nessun male eterno. Dio, sì. Temete Dio. Se voi conoscete l'Antico Testamento, quante volte vediamo la disciplina di Dio? Una disciplina tremenda, terribile. Non sui nemici di Dio, sul popolo di Dio. Quante cose Dio ha mandato su di loro che erano sofferenze terribili. E dovevano avere il timore di Dio. E non avevano timore di Dio. E sono buttati, si sono lasciati andare nei peccati più volte. L'Antico Testamento ci insegna molto di chi è Dio. E chi siamo noi nei suoi confronti. E quello che voglio ripetere, il timore di Dio è avere un concetto, non solo intellettualmente, ma vivere un concetto vero di chi è Dio e di quanto dipendiamo da Dio. Per vivere alla luce di questa verità, che vuol dire reverenza, timore, ma vuol dire anche grande cuore che trabocca di ringraziamento e di gioia e di umiltà. È stoltezza non avere timore di Dio. È stoltezza ignorare Dio e decidere per conto nostro, testa nostra, quello che vogliamo. Nel Nuovo Testamento troviamo vari esempi della disciplina severa di Dio che ci insegna la necessità, e lo dice, di avere timore di Dio. Per esempio, in Atti 5 ci sono due credenti nella giovane chiesa a Gerusalemme che mentiscono a tutti, dicendo che avevano venduto un campo loro, un terreno, podere, per un certo prezzo, ma avevano venduto per più. Non dovevano dare tutti i soldi, ma loro volevano vantarsi, evidentemente. Quindi, noi abbiamo venduto per questa cifra e vogliamo dare tutto al Signore. Avevano venduto per più di quella cifra. E voglio leggere in Atti 5 la severità del timore di Dio. E come questa disciplina dura ha portato sì che il resto della Chiesa ha avuto timore giusto di Dio. Leggo Atti 5 dal versetto 1. Ma un certo uomo di nome Anania, con sua moglie Saffira, vendette un podere e trattenne per sé una parte dell'importo d'accordo con sua moglie e andò a deporre il resto ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse, Anania, perché ha Satana riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del podere? Se questo restava invenduto, non rimaneva tuo? E ricavato dalla vendita, non era forse a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. All'udire queste cose, Anania cadde e spirò. E una grande paura venne su tutti coloro che udirono queste cose. Allora si alzarono alcuni giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Ora circa 3 ore più tardi entrò anche sua moglie, ignara dell'accaduto. E Pietro le rivolse la parola dicendo, «Dimmi, avete voi venduto il podere per tanto?» Ed ella rispose, «Sì, per tanto». Allora Pietro le disse, perché vi siete messi d'accordo di tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di coloro che hanno sepolto tuo marito sono all'uscio e porteranno via anche te. In quel momento ella cadde ai suoi piedi e spirò. E i giovani, entrati, lo trovarono morta. La portarono via e la seppellirono accanto al suo marito. Così una grande paura venne su tutta la chiesa e su tutti coloro che udivano queste cose. Avete mai chiesto come mai la chiesa all'inizio cresceva così tanto? Una parte, i credenti avevano grande timore di Dio. Dio non scherza. Questi due membri della chiesa avevano disprezzato la gloria di Dio cercando gloria per loro stessi. Volevano vantarsi che noi abbiamo dato tutto quanto il prezzo per cui abbiamo venduto a Dio. Volevano innalzarsi, rubando gloria da Dio. E Dio li fece morire all'istante. Io prego che Dio ci aiuti a capire la severità della disciplina di Dio. Se passiamo a 1 Corinzi 11, leggiamo della disciplina di Dio che arriva a molti nella Chiesa. Notate che si tratta di disciplina molto severo, perfino alla morte fisica. Arriva alla morte fisica. Leggo 1 Corinzi 11, 26 a 31. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora, ognuno esamini se stesso e così mangia del pane e beve del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione, fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono. Perché se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Paolo parla di molti che erano afflitti di infermità, malattia e anche la morte fisica. Vorrei menzionare una cosa qui. Lui non sta in alcun modo implicando che bisogna non prendere la cena. Non dice di non prendere la cena. Cosa dice? Dice di non prendere la cena indegnamente, ma piuttosto di cosa? Cosa dice di fare? Esaminarsi con lo scopo di ravvedersi. Non è una soluzione saltare la cena. Cioè io ho peccato, non lo confesso a Dio, ma solo non prendo la cena, io rimango colpevole. Non sta insegnando, allora non devo prendere la cena. No, bisogna prendere la cena, però bisogna esaminarsi per confessare ogni peccato prima. Non è per un credente di non prendere la cena, è per un credente di esaminarsi e confessare i suoi peccati. Quindi è importante avere timore di Dio. Timore di Dio e conoscere Dio nella sua grandezza e sovranità e santità. Riconoscere che dipendiamo da Dio, che non c'è scampo da Dio. E quindi alla luce di questo, di camminare umilmente davanti a Dio. Se io ho timore di Dio, una cosa che non può uscire dal mio cuore e quindi dalla mia bocca sarebbe, per esempio, lamentele. Io non posso lamentarmi se ho timore di Dio, di nulla. Perché io dico, Signore, io meriterei l'inferno, il lago di fuoco, mi hai salvato da quello, qualunque cosa che tu decidi per la mia vita va più che bene. Va più che bene. Qualunque ingiustizia che mi mandano gli uomini è perché tu hai permesso questo, accetto quello. Timore di Dio mi rende umile, mi rende mansueto, mi rende reverente nella presenza di Dio, mi rende ubbidiente, mi rende gioioso, perché vedo che questo grande Dio mi ha perdonato in Cristo Gesù. L'unica via per essere in contatto stretto, comunione con Dio, è vivere con timore di Dio. La Bibbia è piena di esortazioni a temere Dio. La Bibbia è piena di insegnamenti, comandamenti a temere Dio. È piena. Quindi io vi leggo alcuni come esempi. Ricordate che solo chi cammina con timore di Dio sarà benedetto da Dio e avrà comunione con Dio. Nella Bibbia, temere Dio è sempre il metro di camminare bene con Dio. Non importa il tuo grande impegno, non importa questo, non importa quello che ti dimori, è se tu hai timore di Dio. Quello è il cuore che Dio desidera. Inizio con Giosuè. Giosuè 24, lui è ormai vecchio e sta esortando il popolo come vivere per essere benedetti da Dio. Notate che nella sua esortazione temere Dio, avere timore di Dio, è la base del loro rapporto con Dio. Leggo le parole di Giosuè 24:14. Perciò ora temete l'Eterno e servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via gli dèi che i vostri padri servirono di là del fiume in Egitto e servite l'Eterno. È fondamentale la base temere Dio. Primo Samuele 12:14 e poi 12:24, il profeta Samuele spiega alle persone quello che è necessario per seguire Dio. E cos'è? Temere Dio. Leggo questi due versetti. Primo Samuele 12:14. Se temete l'Eterno, lo servite e date ascolto alla sua voce, e non vi ribellate al comandamento dell'Eterno, allora voi e il re che regna su di voi seguirete l'Eterno, il vostro Dio. Se temete l'Eterno. 24. Solo temete l'Eterno e servitelo fedelmente con tutto il cuore vostro. E considerate infatti le grandi cose che ha fatto per voi. È impossibile seguire l'Eterno se non abbiamo timore di Dio. Passo ad Isaia 8:12-13 e poi Isaia 51:7-12. Di nuovo il punto qui è che dobbiamo temere Dio e non gli uomini. È fondamentale avere timore per Dio. Non chiamate congiura tutto ciò che questo popolo chiama congiura. Non temete ciò che esso teme e non spaventatevi. L'Eterno degli eserciti, Lui dovete santificare. Sia Lui il vostro timore. Sia Lui il vostro spavento. Poi 51:7-12. Ascoltatemi, o voi che conoscete la giustizia, o popolo che ha nel cuore la mia legge, non temete l'obbrobrio degli uomini, non spaventatevi dei loro oltraggi, perché la tignola li divorerà come un vestito e la tarma li roderà come la lana. Ma la mia giustizia rimarrà per sempre, la mia salvezza di generazione in generazione. Risvegliati, risvegliati, rivestiti di forza, o braccio dell'Eterno. Risvegliati come nei giorni antichi, come nelle generazioni passate. Non sei tu che hai fatto a pezzi Rahab, che hai trafitto il dragone? Non sei tu che hai prosciugato il mare, le acque del grande abisso, che hai fatto delle profondità del mare una strada perché i redenti vi passassero? Così i riscattati dall'Eterno torneranno, verranno a Sion con grida di gioia e un'allegrezza eterna coronerà il loro capo. Otterranno gioia e letizia, e il dolore e il gemito fuggiranno. Io stesso sono colui che vi consola. Chi sei tu da temere l'uomo che morirà? O il figlio dell'uomo che sarà reso come erba? Questi versetti ci esortano: non temere gli uomini, non temere quelli che pensano di te o quello che possono farti. Temete solo Dio. Tanti volte nei Salmi parla del timore di Dio. Leggo un versetto nei Salmi fra tanti. Salmo 119, versetto 120. La mia carne trema tutto per paura di te, ed io temo i tuoi giudizi. Uno potrebbe pensare che un timore che fa tremare tutta la carne per paura di Dio sarebbe qualcosa che ci terrebbe lontani da Dio. Non è così. Invece, Il vero timore di Dio, io la chiamo un santo timore di Dio, ci fa avvicinarci a Dio. Ci fa avvicinarci a Dio perché questo tipo di timore ci fa capire la gloria e la maestà di Dio e ci permette di avere un cuore giusto nei suoi confronti. Perché timore di Dio mi rende umile davanti a Dio e quell'umiltà mi permette di avvicinarmi a Dio. Quello che uno che non teme Dio non può fare. Solo chi teme Dio può amare Dio. Questo perché se uno non ha timore di Dio, non capisce veramente chi è Dio e quindi non può amare Dio. Quindi, un vero amore per Dio è fondato su timore di Dio. Chi viene curato da Dio? Tu vuoi essere curato da Dio? Te? Tua famiglia? Su chi Dio versa la sua bontà e il suo cuore? Solamente chi teme Dio e ha un cuore contritto. Leggo Isaia 66, 1 e 2. Così dice l'Eterno. Il cielo è il mio trono e la terra è lo scabbello dei miei piedi. Dove è dunque la casa che mi potresti edificare e dove è il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ho fatte alla mia mano e tutte quante sono venute all'esistenza, dice l'Eterno. Su chi dunque volgerò lo sguardo? Su chi è umile, chi ha lo spirito contrito e trema alla mia parola. Dio volgerà lo sguardo, ovvero avrà cura, di chi è umile, ha lo spirito contrito e trema alla parola di Dio. Un vero timore di Dio è necessario per ricevere la grazia di Dio. La grazia e la cura di Dio arriva solamente a chi è umile e teme Dio. Se noi consideriamo in modo onesto chi è Dio, l'unica vera risposta è di temere Dio. Non c'è altro modo di vedere Dio se non con un timore e riverenza. Qualunque altro modo di vedere Dio è falso e disprezza Dio. Perciò non si può amare Dio, non si può onorare Dio, non si può ubbidire Dio senza temere Dio. Temere Dio, avere una grande riverenza per Dio, è fondamentale per essere in comunione con Dio. Ebrei 12, 28. Leggiamo l'unico modo accettevole di servire Dio, ed è con riverenza e timore. Leggo Ebrei 12, 28. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, mostriamo gratitudine, mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore. Quanto è importante capire che l'unico modo che Dio accetta quello che facciamo per Lui è se lo facciamo con riverenza e timore. Chi non ha quello può fare tanto, ma non viene accettato da Dio. In Apocalisse 14 stiamo leggendo la fine del mondo e le terribili piaghe che Dio manda sulla terra prima del giudizio finale. Ad un certo punto in Apocalisse 14 Dio manda un angelo ad annunciare agli uomini quello che devono fare. Notate che una parte centrale di quello che devono fare è di temere Dio. Leggo Apocalisse 14, 6 e 7. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, che aveva l'Evangelo eterno da annunziare agli abitanti della terra, e a ogni nazione, tribù, lingua e popolo, e diceva a gran voce: temete Dio e dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta. Adorate colui che l'ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Prego che sia chiaro per tutti che l'unico modo di avvicinarci a Dio, di avere comunione con Dio e di essere benedetto da Dio e di avere il timore di Dio. Questa è la base del cammino cristiano. Come la vita, in senso pratico, quando abbiamo timore di Dio? Prima di tutto, ti controlla. Timore di Dio non è una dottrina da conoscere. Timore di Dio controlla come tu vivi in ogni situazione, come ti affronti le difficoltà, come ti affronti le prove, come affronti le persone ingiuste, come affronti le decisioni. Controlla il tuo modo di pensare tutto il giorno. Timore di Dio non è che tu fai la lettura della Bibbia, chiudi la Bibbia e poi vivi la tua vita. Timore di Dio controlla la tua vita. Controlla ogni tua decisione. Diventa, se posso dirlo così, un filtro tramite il quale vedi la vita. Ma io voglio vedere la vita direttamente. Nessuno vede la vita direttamente. Tutti vediamo la vita tramite un filtro. La domanda è quale filtro? Se io ho timore di cosa pensano gli uomini di me, io vedo tutto, le mie decisioni, il mio comportamento in base a quel filtro. Non voglio creare problemi, voglio essere visto bene, non voglio essere visto male. Se io ho come idolo di avere meno problemi, vedo la vita tramite quel filtro e vedo le cose, oh, fa, no, basta, perché non volevo altri problemi. Oppure questo qui, io vedo tramite il filtro di come avere meno problemi. Se io amo i soldi o le cose materiali, vedo la vita tramite quel filtro. Determina le mie decisioni, le mie scelte, quello che vedo bene, quello che vedo male. Se io ho timore di Dio, quello è il filtro tramite il quale vedo tutto, ogni situazione, ogni decisione, ogni rapporto. Quindi se hai timore di Dio, tu guardi ogni situazione tramite il filtro, Signore, voglio onorarti, voglio glorificarti, voglio camminare nella tua luce, perché tu sei il mio tesoro. Timore di Dio vuol dire avere Dio come tuo tesoro. Timore di Dio non è paura, è un certo timore, sapendo che Dio disciplina severamente. Ma è soprattutto amore per Dio. Non voglio offendere Dio, perché io dipendo da Dio. Solo Dio può soddisfarmi il cuore. Timore di per Dio produce una parte di quello è riverenza nel modo di pensare, parlare, agire. Ricordate nei 10 comandamenti, uno dei comandamenti, non userete il nome del vostro Dio invano. Che vuol dire? Come esempio, nel Nuovo Testamento sentiamo quello nella forma di glorificate Dio in parole e opere. Tutte le vostre parole devono glorificare Dio. Quindi avere i timori di Dio controlla come parliamo e vuol dire quando parli di Dio e le sue verità parlo con riverenza. Mai scherzo di Dio, mai faccio una barzelletta di Dio come se Dio dovesse parlare così o cosà, mai ma mai farei quello, mai. E purtroppo quello è abbastanza diffuso, ma non è avere timore di Dio. Vuol dire trattare la parola di Dio con grande reverenza e non in senso, oh, non devo sporcare le pagine, non devo scrivere, no, no, non la inchiostra, ma la parola di Dio come verità. Uno potrebbe trattare le pagine della Bibbia con onore e disprezzare le verità scritte in quelle pagine. Io sto parlando di onorare le verità che Dio ci dà nella sua parola. In Giacomo 3:1 leggiamo, fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Io sono molto cosciente di quella verità. Se mi fate domande su discorsi che non so la risposta, ti dico, non lo so. Non lo so, perché non voglio, ma dai, secondo me io credo che sia questo. Non voglio sbagliare con le verità che appartengono a Dio. Se i nostri figli ci fanno domande e non sappiamo, non rispondiamo. Sai che non lo so, ma non hai un'idea? Non voglio dire in modo che potrebbe essere sbagliato, perché è una verità che appartiene a Dio. E non voglio sbagliare, quindi non ti dico. Allora, io voglio chiudere lì. Adesso voglio insegnare qualcosa di molto importante. Potremmo dire molto di più, ma prego che sia entrato quanto è importante avere il timore di Dio. La mia preghiera è che abbiamo visto che è fondamentale il timore di Dio. Non è solo utile, è fondamentale. Ma allora una domanda importante. Come possiamo avere il timore di Dio? E come possiamo trasmettere il timore di Dio ai nostri figli e a quelle persone nuove che Dio salva? Domanda fondamentale. Ricordate che non è naturale avere il timore di Dio. Di natura abbiamo timore di quello che possiamo vedere, gli uomini, soldi, problemi, ma non di Dio. Timore di Dio è una cosa che si ha per fede. Quindi non è naturale, bisogna impegnarci per avere i timori di Dio. Per avere i timori di Dio dobbiamo impegnarci a riconoscere di più chi è Dio, ma proprio non sapere intellettualmente che è solo la base, ma tenere presente. Quando io parlo, io non voglio parlare senza ricordarmi che Dio mi sta ascoltando. Quando agisco, di segreto, non solo di segreto, Dio mi sta osservando. Quello che faccio, Dio è con me e vede tutto. E io voglio ricordare quello, tenerlo presente. Voglio anche ricordare, per avere il timore di Dio, devo ricordare, Dio è in controllo. Una domanda stupida perché so già la risposta. Hai mai avuto un giorno no? Oppure un mese no? Un periodo lungo di no? Certo. Ma perché? Perché nella sovranità di Dio sa quali prove servono per purificare la nostra fede. E a volte sa che abbiamo bisogno di disciplina. Noi dobbiamo sempre valutare se le nostre prove sono una disciplina da Dio. Ma anche se io sto camminando guardando Dio, mi permette prove pesanti, dolorosi. Timore di Dio è dire: Signore, tu sei sovranamente in controllo, io accetto quello che tu mandi nella mia vita. Questo è il timore di Dio. Perché io mi ricordo, io non posso fare nulla senza di te, nulla. Quindi anziché arrabbiarmi con te, io mi aggrappo a te. Timore di Dio non mi fa allontanarmi da Dio. Mi fa avvicinarmi a Dio. Adesso vorrei chiudere parlando di come, e questo è importante, come trasmettere ai nostri figli un timore di Dio. Se noi facciamo tanto per i nostri figli, ci impegniamo giorno e notte, facciamo del tutto che possano avere una buona istruzione, che possano imparare tante cose, tante belle esperienze, e non trasmettiamo timore di Dio, allora siamo fallimenti, è come spingerli sulla via all'inferno. Stavano già camminando, è come spingerli in avanti se non facciamo del tutto, soprattutto altre le cose. La cosa importante è di trasmettere il timore di Dio ai nostri figli. Non importa la scuola, non importa la salute, non importa belle esperienze, se vanno all'inferno per tutta l'eternità. E se non hanno timore di Dio, andranno all'inferno per tutta l'eternità. Quindi non possiamo cambiare i loro cuori, ma possiamo fare tanto per trasmettere i timori di Dio. E io vorrei dare qualche consiglio pratico, ci serve molto più da dire, ma voglio solo menzionare alcune cose. Prima di tutto, per aiutare i nostri figli ad avere il timore di Dio, la cosa più importante è che noi dobbiamo avere il timore di Dio. Se io non ho vero timore di Dio, io non posso trasmettere quello, posso fare tutti gli insegnamenti che voglio, ma loro mi guardano e mi vedono. È inutile cercare di trasmettere a loro quello che noi non abbiamo, quindi è necessario avere timore e riverenza per Dio. Quindi, a livello pratico, devono vedere in noi una prontezza di obbedire a Dio. Non perché sempre abbiamo voglia nella carne, ma perché sappiamo che è la cosa giusta. Dovrebbero sentire le nostre conversazioni in cui parliamo di quanto è importante capire la volontà di Dio per fare quella volontà. Quando arrivano le cose difficili, le prove pesantissime e loro vedono il peso, le giornate dure, dovrebbero sentire mamma o papà dire: il Signore ha permesso questo, accettiamo quello che il Signore manda. Chi era un uomo nella Bibbia che accettava prove terribili con quel cuore? Giobbe. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Ma papà, mamma, non sembra giusto che ci è successo questo. Figlio mio, non era giusto tutto il bene che abbiamo ricevuto finora. Quello non era giusto. Dio ha mandato quello per grazia e Dio sta mandando questo per grazia, che Lui sa quello che ci serve. Questo è dimostrare timore di Dio ai nostri figli. Dovrebbero vedere in noi un cuore che quando pecchiamo è subito e profondamente aggravato per il peccato, ma non si fermi là, va a Cristo. E dovrebbero sentirci pregare ringraziando Dio per perdono. Perché se io ringrazio Dio per perdono, loro capiscono: wow, quel perdono vale tanto. Ma proprio vale tanto, sento come prega mio papà, mia mamma, ma prega in modo evidentemente una cosa grandissima, quel perdono. Questo è trasmettere timore di Dio. Un'altra cosa fondamentale, oltre al nostro atteggiamento, è che stabiliamo un'atmosfera in casa di reverenza, e credo che questo manchi tantissimo. Allora, aiutami a spiegare. Permettetemi a spiegare. Per esempio, quando, oltre al modo di vivere la vita, quando c'entra Dio in modo diretto, la preghiera, dovrebbero, dalla più tenera età, che non capiscono ancora le parole, capire: questo è qualcosa di particolare, qui dobbiamo stare buoni e composti, perché è qualcosa di speciale. Qui non si scherza. Oh, non si scherza in questi momenti. Io non capisco ancora perché ho solo 2 anni o 3 anni, ma io capisco, in quei momenti tutti chiudono gli occhi e si piegano così, è un momento. E quando tirano fuori quel libro, quando leggono da quel libro, io non posso fare nulla, non posso giocare, non posso sdraiarmi, devo sedermi composto e guardare. Io non capisco tutte quelle parole che dicono, ma io capisco che devo agire così ogni volta che leggono da quel libro. Questo è quando hanno 2 o 3 anni. Questo è fondamentale. È fondamentale che loro capiscono. Nel mondo, nelle epoche dove c'era il grande re in una nazione, il re che aveva una grande autorità, che poteva dire: devi morire o devi vivere, e doveva essere così. Come si agivano le persone nei confronti del re? Con grande riverenza e timore. E quanto di più dobbiamo noi avere una riverenza più grande davanti a Dio, e i nostri figli devono vedere questo, e noi dobbiamo inculcare loro con questa riverenza. Dovrebbero vedere in noi che quando si legge la parola di Dio non siamo lì distratti, non stiamo facendo altre cose, non stiamo annoiati, ma siamo attenti, presi, ascoltando e riconoscenti del privilegio. Quando si prega, devono capire: figli, adesso preghiamo. E dovrebbe essere che noi diciamo la parola pregare e loro: certo. Figli, adesso leggiamo la parola di Dio. Certo, mettete giù tutti i giocattoli, disegni, tutto. Leggiamo la parola di Dio, non si fa altro. Perché se noi permettiamo loro di giocare mentre leggiamo la parola di Dio, stiamo disprezzando la presenza di Dio. Non stiamo assolutamente permettendo a loro di avere i timori di Dio. Non si farebbe quello mai davanti a un grande re.
Figli, abbiamo permesso di avere un'udienza con il re. Mi raccomando, state bravi, buoni e attenti. Quanto di più con Dio. Quanto di più con Dio. Questo è in casa tutti i giorni, al culto. Parliamo del culto o lo studio. Il culto è un tempo speciale da poter trasmettere il timore di Dio ai figli. Perché si dice, ma Dio è sempre con noi. Sì, ma in Israele non era uguale durante il giorno e quando andavano al Tempio. Basta leggere la Bibbia e si capisce, al Tempio era tutta un'altra cosa. Perché era proprio un momento dedicato alla presenza di Dio. E il culto è quello oggi. E perciò è importantissimo che i bambini, di nuovo, dalla più tenera età, capiscono che quando c'è il culto è un tempo molto, molto speciale, dove è necessaria una grande reverenza. E devono vedere in noi quella reverenza. E per esempio, quando dobbiamo alzarci per uscire, perché il culto qui dura tanto, si fa e vedono, wow, la mamma cammina in punta dei piedi per non fare rumore. La mamma non cammina così, ma cammina in punta dei piedi per non fare rumore. Non la vedo mai camminare così, se non solo al culto. E ci trasmette, dobbiamo stare tranquilli quando camminiamo e non guardiamo alla gente perché devo distrarre loro. Quando camminiamo, noi ci alziamo, teniamo la testa giù e non guardiamo in giro, non guardiamo a nessuno perché stanno adorando Dio, stanno ascoltando Dio. Mi raccomando, figlio, mi raccomando, figlia, non guardate, potresti distrarre qualcuno da guardare a Dio e questo è grave, non lo fai. E guarda come cammino io per non fare rumore, perché il rumore disturberebbe. Non facciamo quello. E se andiamo in cucina, non parliamo, perché è il momento del culto. Se è necessario un commento, lo dici a sottovoce, ma non si va in cucina per parlare. È il culto di adorare Dio. Dobbiamo far capire a loro qualcosa di chi è questo Dio che in un attimo può far morire. E lo fa. E lo fa. A Corinto molti erano infermi, malati e parecchi morivano per questo Dio santo. Noi dovremmo dire loro durante il culto, quando si prega, non si fa altro, nessun giocattolo, nessun libro, perché stiamo parlando con Dio. Tutto via durante la preghiera. Quando si legge, tutti in piedi. Perché mamma, perché papà dobbiamo alzarci? Perché stiamo leggendo dalla parola di Dio il tempo formale. E per quelli che sanno scrivere, quando le persone condividono, scrivete giù il riferimento di quello che scrivono. Quando il pastore predica, le chiese che conosciamo che crescono bene, anche i piccoli, almeno 20 minuti del sermone, devono stare lì e fare appunti, che potrebbero essere i disegni di quello che dice il pastore o per quello che sanno scrivere, scrivono giù i riferimenti e qualche parola che sta dicendo. Possono leggere un libro, conosco famiglie che gli unici libri permessi al culto sono libri che non parlano di uomini, mai dei romani o di questo e quell'altro che non c'entra con Dio. Solo libri per i piccoli che trattano la creazione, che possono far vedere più la grandezza e la gloria di Dio. Perché se io do un libro di fiabe o dei romani o questo, altro che spingere mio figlio a pensare a Dio. E quindi vogliamo far capire a loro che entrano in un'atmosfera di riverenza, capiscono e ci fanno domande a casa. Perché al culto tutti sono diversi di tutte le altre volte che li vediamo? Cioè, durante il culto c'è una grande solennità. Perché? Perché stiamo incontrandoci davanti a Dio come chiesa. Quindi, Come a casa, quando leggiamo la Bibbia, non si fa altro. Quando preghiamo, non si fa altro. Scusate, una cosa importante. Quanto ricevono del contenuto non importa tanto. Un bambino di 5, 6 anni, 7 anni non riceverà tanto. La cosa importante non è quello che riceve del contenuto. La cosa importante è che capisca che così bisogna avere irriverenza. Non capisco tutto quello che dicono, ma capisco che bisogna avere irriverenza. Quello è la cosa di più grande valore quando sono piccoli. Allora, io prego che noi possiamo avere sempre più timore di Dio. Individualmente, come famiglie e come chiesa. E poi prego che possiamo impegnarci a trasmettere questo agli altri. Il culto non è un tempo dove tu devi stare buono e seduto, ma puoi fare quello che vuoi. No, non è un tempo di stare buono e seduto facendo quello che vuoi. Voglio che dal più tenera età capiscano che questo non è solo un tempo di tranquillità. No, no, a casa ci sono quei momenti. Questo è qualcosa di diverso. Siamo nella presenza di Dio. Dovrebbero avere un certo senso di wow, è una cosa speciale stare nella presenza di Dio. Sì, amore, è molto speciale, è un grande privilegio e non dobbiamo mai offendere Dio. Sto esagerando? In base a quello che la Bibbia insegna, quando gli uomini vedevano Dio, sto esagerando minimamente, casomai non sto arrivando minimamente vicino dove dovremmo arrivare. Io prego che possiamo vedere più della gloria e la maestà di Dio per capire di più la profondità della grazia di Dio, perché per un Dio così grande di salvare gli uomini come noi ci vuole una grazia immensa. Ma l'unico modo di vedere quello e capire quello e godere quello è di avere timore di Dio e riverenza di Dio. Voglio pregare che possiamo crescere come chiesa, che possiamo creare un'atmosfera quando stiamo in casa al tempo di Dio e anche in chiesa dove i figli vedono. E voglio tornare alla vita quotidiana. Se io ho reverenza durante la lettura, ma poi, uffa, basta, sono stufo. Io sono un ipocrita bugiardo. Timore di Dio riguarda tutto di me. Riguarda ogni aspetto della mia vita. E io prego che possiamo avere il timore di Dio perché io voglio che abbiamo la gioia di Gesù Cristo. E non si può separare queste cose. Preghiamo. Signore, ti ringrazio per Gesù Cristo. Perché se non avessimo un sommo sacerdote, non potremo entrare mai nella presenza di Dio. Dio è santissimo, nessun uomo potrebbe andare davanti a Dio, sarebbe subito fulminato, respinto. E solo per mezzo di Gesù Cristo, il Santo di Dio, che essendo venuto, avendo offerto se stesso come sacrificio, gradito al Padre, adesso risorto alla destra del Padre, intercede per noi, per mezzo di Lui abbiamo accesso a Te, libero accesso, ma non un accesso senza riverenza, non un accesso senza un timore giusto di Te. E vogliamo riconoscere che noi abbiamo peccato nella Tua presenza, disprezzandoti, mancando onore, mancando timore di te. Il nostro modo di agire durante il culto, o durante la lettura in casa, o durante la preghiera. O vogliamo mostrare che tu sei Dio, al di sopra di tutto e di tutti, e che abbiamo accesso, ma con riverenza, e tu sei un fuoco consumante. Ed è giusto avere timore di te. Aiutaci ad avere quel timore. Ed aiutaci a trasmettere quel timore ai nostri figli affinché possano arrivare un domani alla salvezza. grazie per Cristo. È solo perché siamo coperti con la sua giustizia che non siamo stati interamente distrutti. Oh, grazie per Gesù Cristo, la nostra giustizia. È nel suo nome, perché non c'è altro modo per arrivare. È nel suo nome, ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.